l'assessore alla transizione ecologica del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, da poche settimane nuovo assessore a Firenze con le competenze che appunto riguardano i temi ambientali. Firenze come Parigi, potremmo dire. Perché questa decisione? Cosa vi aspettate dal punto di vista concreto di ottenere con questa ordinanza di porte chiuse quando c'è l'aria condizionata nei negozi?
Beh, non ci aspettiamo niente di diverso dall'applicazione di norme di buonsenso. Ognuno di noi, quando arriva a casa la sera, si accende l'aria condizionata per raffreddare l'ambiente, chiude le finestre, o in macchina facciamo lo stesso quando tiriamo sui finestrini se vogliamo accenderla. Quindi si tratta di una norma di buonsenso che va nella direzione, da un lato, di raccogliere la richiesta arrivata anche dal governo di limitare i consumi per le difficoltà di approvvigionamento energetico, dall'altro va nella direzione di dare una mano e un contributo al risparmio energetico, una gestione normale delle risorse. Tenere le porte aperte quando l'aria condizionata accesa è uno spreco che fa male all'ambiente, e dobbiamo prenderne coscienza e provare a diffondere comportamenti positivi. Questa ordinanza, che entrerà in vigore da lunedì per dare modo nel frattempo agli esercenti di organizzarci, sarà lunga per un mese, durerà un mese. A fine mese faremo tesoro delle indicazioni che sono venute, e siccome non voglio che si lavori soltanto su provvedimenti emergenziali e d'urgenza come le ordinanze, il 2 di settembre ho già convocato un tavolo con le associazioni, perché dobbiamo regolamentare la gestione delle porte, della climatizzazione, tanto l'inverno quanto l'estate, e dobbiamo farlo insieme alle categorie, ascoltandole e decidendo insieme le strategie migliori per posizionare la nostra città all'aiuto del pianeta.
Avete fatto un calcolo di quanto potrebbe essere il risparmio energetico se le migliaia di esercizi pubblici a Firenze osservassero in modo ligio l'ordinanza?
No, non c'è un calcolo preciso, perché è molto complicato. Quello che è certo è che tante piccole cose, tanti piccoli comportamenti individuali, tante piccole porte chiuse o tanti piccoli rubinetti chiusi mentre ci laviamo i denti, nell'esempio del consumo idrico, sono in grado di generare un impatto enorme. Noi lavoreremo da un lato su questa ordinanza, da un lato con la distribuzione di decaloghi sia sull'acqua che sull'energia, che faremo insieme all'associazione di categoria dentro i negozi, decaloghi per i cittadini per diffondere buone pratiche. Abbiamo bisogno di un'alleanza grande tra i cittadini, le istituzioni, le forze economiche, perché la transizione ecologica o si fa così oppure non la faremo mai.
Tra l'altro, sempre sul tema ambientale, abbiamo letto c'è anche un invito a non utilizzare l'acqua se non per usi domestici o per appunto questioni essenziali, non per annaffiare orti e giardini oppure per lavare la macchina. Quindi dopo le rassicurazioni, insomma, delle ultime settimane riguardo la riserva d'acqua di Bilancino, che proteggerebbe Firenze dal rischio di razionamento, avete comunque deciso di fare un passo in avanti in questo senso?
Sì, abbiamo deciso di farlo, anche perché ce lo chiede l'autorità idrica toscana. È vero che Bilancino consente alla città, come la città metropolitana, di stare sereni, per cui non avremo un'interruzione del servizio dell'acqua dell'acquedotto, ma è altrettanto vero che non possiamo permetterci di tollerare sprechi in momenti come questi, che non sono momenti di emergenza, momenti che saranno così rari nei prossimi anni. Il consorzio Lamma ci dice che delle piogge consistenti non si vedranno fino alla fine inoltrata dell'estate. Bilancino è utilizzato per l'approvvigionamento idrico e via via si sta abbassando, non c'è nessun elemento per stare preoccupati, ma abbiamo bisogno di dare una regolata anche ai comportamenti individuali. Quindi chiediamo ai cittadini di evitare di lavare le auto, di annaffiare i prati di casa, tutto ciò con l'acqua del rubinetto. Se ci sono altre fonti di approvvigionamento, benissimo, che siano fonti che non siano collegate all'acquedotto. L'acqua è un bene comune, va preservato, va usato bene, esattamente come l'aria e come il nostro ambiente. Con queste due ordinanze proviamo a dare un contributo, a indicare una rotta e a lavorare assieme, posizionando la nostra città assieme alle grandi capitali europee in prima linea per il contrasto al riscaldamento globale e in prima linea per la transizione ecologica.
Senta, lo abbiamo detto, è da poche settimane che lei ricopre la carica d'assessore, avrà avuto ora il tempo un po' di prendere le misure degli uffici, anche delle priorità. Quali sono, diciamo, le questioni fondamentali che dovrà affrontare o che vuole affrontare nei mesi che la attendono, di qui a poi alla fine della consigliatura del mandato del sindaco Nardella?
Sì, ho avuto modo in queste 3 settimane di prendere in mano i vari dossier e di lavorare anche a una progettazione. Io credo che ci siano 2 livelli da tenere assieme. Uno è quello legato alla quotidianità. Noi dobbiamo offrire ai cittadini spazi pubblici, quindi gli spazi verdi, ma anche gli spazi delle piazze, delle strade, più decorosi possibile, più vivibile possibile. Quindi lavoreremo sulla manutenzione ordinaria e straordinaria e lavoreremo per un sistema il più efficiente possibile di gestione dei rifiuti. Non è più possibile vedere le strade sporche, i rifiuti fuori, e lavoreremo sia, come avete visto, a far emergere l'evasione della Tari, che è un fenomeno che porta all'abbandono, che a potenziare i controlli. Dall'altro lato ci sono le questioni che sono più strategiche, quindi approveremo il piano del verde, che sarà lo strumento urbanistico per definire il rapporto tra la città e lo spazio verde, dove lo spazio verde sarà un'infrastruttura fondamentale, perché quello lì è uno spazio democratico, uno spazio di vita dei cittadini, e deve essere intorno a quello che si costruisce la città. Il verde non può essere più un abbellimento, è una questione strategica in città. E poi c'è il macro tema della transizione giusta. Tutti sappiamo cosa significa transizione ecologica. Quello che serve è permettere una transizione che sia giusta, che non vada contro il lavoro, che aiuti a essere protagonisti di questo grande cambiamento le famiglie che hanno meno strumenti e meno mezzi. Questa è una priorità e ci vogliamo lavorare con attenzione.
Delle 3 priorità, le faccio una domanda sui rifiuti. Alia nei giorni scorsi ha presentato il suo piano pluriennale di qui al 2031, ha annunciato che già da gennaio prossimo nell'Emporese scatterà la tariffa corrispettiva, quella per cui si paga tanto quanto si differenzia, o almeno si paga tanto meno quanto più si differenzia. Quando potrebbe sbarcare questa a Firenze? Sappiamo, insomma, ci sono già delle zone in cui si fa la raccolta porta a porta e ci sono i cosiddetti cassonetti intelligenti.
Sì, intanto vorrei ringraziare i cittadini che fanno la raccolta porta a porta e tutti quelli che stanno accompagnando il processo di ridefinizione del sistema di raccolta dei rifiuti a Firenze. Questo processo, che prevede da una parte il porta a porta, che ha avuto risultati straordinari, ci sono incrementi della differenziata intorno al 20-25%, e dall'altro la sostituzione dei cassonetti, quelli vecchi, con i nuovi cassonetti intelligenti che si apriranno con la chiavetta, sono 2 trasformazioni importanti che permetteranno alla città finalmente di raggiungere livelli di differenziata che ci permettano di competere con le città che sono più all'avanguardia su questo. È un processo un po' lungo, nel senso che sostituire tutti i cassonetti, consegnare le chiavette, informare i cittadini, credo che da cronoprogramma debba sia un processo che finirà alla fine del 2023. Da lì in avanti potremmo ragionare come se introdurre la tariffa corrispettiva.
Quindi 2024 ha un vantaggio enorme, come obiettivo.
Sì, ha un vantaggio enorme perché premia i comportamenti virtuosi dei cittadini. Noi dobbiamo non soltanto punire chi abbandona, punire chi non differenzia e chi butta via le cose per la strada, noi dobbiamo anche ringraziare e dare anche un vantaggio economico a quei cittadini che non soltanto tengono pulito, ma che fanno un favore al pianeta, perché differenziare vuol dire fare un favore ai nostri figli, ai nipoti, e vuol dire dare una mano a salvare il pianeta. Questi cittadini vanno sostenuti perché fanno un servizio pubblico e fanno un servizio all'ambiente.
Ecco, un'altra domanda. Sempre Alia ha annunciato che proprio in questa rivoluzione che porterà all'autosufficienza dal punto di vista dei rifiuti entro il 2028 ci sarà anche un cambiamento nel sistema di raccolta. La il metodo del porta a porta in realtà verrà ridotto nei prossimi anni. La preoccupazione che insomma c'è stata spessa anche da alcuni cittadini è che si rischi di tornare indietro rispetto a un modello che è stato visto, aumenta tantissimo la raccolta differenziata da parte dei singoli cittadini.
La modalità con cui si raccoglieranno i rifiuti è una modalità che viene discussa dal lato e che poi viene approvata, quindi è una discussione che verrà fatta assieme ai sindaci, assieme ad ALI. È indubbio che la raccolta porta a porta abbia un costo superiore agli altri sistemi di raccolta, questo è senz'altro vero, immaginatevi soltanto i costi per il personale, ma dall'altra parte è indubbio anche che abbia l'impatto maggiore sulla capacità di aumentare la raccolta differenziata. Per noi l'aumento della raccolta differenziata è una priorità e questo sarà il margine su cui ci muoveremo.
Sul piano del verde, ovviamente chiaramente abbiamo capito come sia un'infrastruttura importante tanto quanto le strade, gli acquedotti o le fogne, avere appunto alberi che facciano il loro lavoro anche dal punto di vista della nostra salute. Molti però delle aree verdi nella nostra città insomma mostrano una certa sofferenza. Sto pensando ad esempio al Parco del Mensola, che è una delle più grandi recenti acquisizioni verdi del comune, ma che ancora vede insomma una certa sofferenza dal punto di vista delle alberature e anche della cura del verde. Su questo pensa di agire in qualche modo al recupero per migliorare la situazione di quella, così come di altre ovviamente aree verdi che insomma sono un po' in sofferenza, e lo vediamo con gli occhi in questo momento di insomma di siccità importante.
Sì, l'attenzione sulle aree verdi ho intenzione di tenerla molto alta. Da un lato avremo un sacco di risorse, perché durante il 2023 dobbiamo mettere a terra 17 milioni di investimenti che la città ha deciso di dedicare al verde, 17 milioni di euro di investimenti dei progetti REACT, quindi di fondi europei, su cui dobbiamo costruire la progettazione e la realizzazione delle opere. Lo stiamo facendo confrontandosi con i quartieri, con i loro presidenti, con i cittadini, e contiamo di dare risposte sia sulla ristrutturazione di quelle aree che sull'allestimento di nuove aree verdi, sulle forestazioni, sulle pareti verdi, sui tetti verdi. Quello sarà un investimento importante che darà il senso di una trasformazione vera. Dall'altro lato è vero, c'è anche il tema della manutenzione ordinaria e straordinaria, su cui bisogna lavorare a aumentare le risorse a disposizione, e lo faremo senz'altro, perché è chiaro a tutti come il verde rappresenti davvero uno spazio di cittadinanza e di democrazia. Non tutti hanno un pezzo di giardino davanti a casa loro recintato perché privato. Noi dobbiamo puntare e offrire a tutti, siccome fa bene alla salute e all'ambiente, degli spazi pubblici, verdi, decorosi e in grado di ospitare una vita attiva della cittadinanza, che può fare gli sport, può fare aggregazione, può fare cultura. Questo è una delle priorità che abbiamo.
Grazie Andrea Giorgio, assessore alla transizione ecologica comune di Firenze. Buon lavoro, ovviamente a risentirci su tutti questi dossier. Ovviamente la nostra attenzione è quella dei cittadini, soprattutto degli ascoltatori, è molto alta, e quindi buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.